Buongiorno a tutti voi, è Angela che vi parla. Questa mattina in diretta da Radio Missione Francescana abbiamo con noi in studio Don Alberto Cozzi. Grazie di essere con noi e di presentarci questa lettera pastorale del nostro arcivescovo del Pini che ha per titolo Basta, l'amore che salva e il male insopportabile. Don Cozzi è veramente una personalità, un teologo della Facoltà Teologica di Milano ed è membro della Commissione Teologica Internazionale. Direi che abbiamo di che parlare, di che dire, proprio perché non solo però è questo, ma è anche un grande pastore. E quindi mi sembra che possa aiutarci proprio nel leggere e nel farci capire proprio qual è la novità, qual è l'originalità di questa lettera pastorale che comincia con una parola abbastanza pesante, basta. Che cosa vuol dire già questo titolo, Don?
Sì, conosciamo lo stile del nostro vescovo che a volte prende delle espressioni del quotidiano, no, come autorizzati a pensare, l'arte del buon vicinato, prende espressioni del quotidiano per cercare di individuare, chiamiamoli, degli atteggiamenti umani, degli atteggiamenti antropologici su cui lavorare un po' e cercare di scoprire l'esperienza spirituale che ci sta dietro. Per essere concreti, questo basta ha almeno tre livelli di interpretazione. Il primo livello è quello negativo, cioè che esprime insofferenza o indignazione o stanchezza. Quando la mamma grida basta ai suoi bambini, piuttosto che quando noi gridiamo basta al male o all'ingiustizia, ne abbiamo abbastanza. Quindi un significato negativo è di resistenza o di indignazione. Però, dice il nostro arcivescovo, c'è anche un significato positivo, soprattutto citando San Paolo nella seconda ai Corinzi, la certezza ti basta la mia grazia. E ci pone la domanda se prevale in noi quel basta di indignazione, di stanchezza, o la certezza ti basta la mia grazia. Questo secondo livello positivo è una provocazione perché ci chiede se nella Chiesa noi condividiamo di più quel basta che esprime stanchezza e indignazione o un ti basta la mia grazia. A questo secondo livello più positivo io aggiungerei un terzo livello, cioè la certezza espressa da Santa Teresa che solo Dio basta o che Dio basta la vita. Una certezza espressa anche con Sant'Ignazio che fa l'esperienza della sufficienza di Dio a riempire il cuore e gli affida tutto, la memoria, la volontà. Dunque i tre livelli sono interessanti. Da notare che nella lettera il primo livello non è il basta della stanchezza e dell'indignazione, ma è la certezza che ti basta la mia grazia. Per cui il nostro arcivescovo ci ricorda che in ogni esperienza di Chiesa la prima certezza è basta la grazia. Per cui il titolo, l'amore che salva e il male insopportabile, vuole proprio esprimere qual è la priorità. L'esperienza di un amore che salva, ti basta la mia grazia, che ci dà la certezza che solo Dio basta, e l'esperienza che il male insopportabile non ha l'ultima parola. Basta in senso negativo, di stanchezza e indignazione, invece soltanto all'ultimo posto, il terzo livello, quando il nostro vescovo si fa voce di questa stanchezza di fronte alla guerra, di questa indignazione di fronte a una violenza che è atroce e che non riusciamo a sopportare. Trovo che sia interessante questo, diciamo, stimolo di fronte a questa parola, raccogliere la domanda qual è il basta che domina la nostra vita. Ti basta la grazia. È bello perché la citazione di Paolo in 2 Corinzi 12 è proprio l'esperienza di questa spina nel carne di Paolo, che è molto misteriosa, non è stata proprio identificata. È una limitazione fisica, è la fatica relazionale con tante comunità, sono delle delusioni, è un'esperienza di debolezza o fragilità, non si capisce. Però quando Paolo racconta di avere chiesto al Signore con forza di liberarlo da questa spina, Dio gli risponde: ti basta la mia grazia, la mia forza si manifesta nella debolezza. Ecco, è questa certezza che precede, che non nega la fragilità e che fonda però un'esperienza credente. Trovo che sia interessante a livello proprio spirituale interrogarsi su come funziona questo basta.
Quindi in effetti lui dice introduce questa lettera dicendo: sinceramente dimoriamo nello stupore e pratichiamo la riconoscenza, viviamo di una vita ricevuta. Ogni risveglio è il tempo per lodare il Signore, come ci insegna la Chiesa nelle lodi. Lo ripete ancora citando Ignazio di Loyola dicendo: io ti ridono ciò che tu hai ricevuto, no? La libertà, la memoria, l'intelligenza. Questo mi sembra ridirci che comunque c'è una libertà che noi giochiamo, no? In tutto questo, nel momento in cui seguiamo, comunque apriamo gli occhi davanti al Signore e lo riconosciamo come Signore della nostra vita.
Sì, quei passi, soprattutto il primo citato, servono all'arcivescovo in questa lettera pastorale a ricordarci che la lettera dell'anno precedente, no? Proprio quella "viviamo di una vita ricevuta", è un programma di lavoro che non finisce mai. È un programma di lavoro che non finisce mai perché appunto mette la nostra libertà di fronte alla precedenza di Dio. Cioè ci ricorda che la libertà inizia dalla gratitudine. No, mi accorgo di essere preceduto da un dono che mi fonda e mi lancia nella vita, e questo accorgersi pieno di stupore è l'atto fondamentale. Diciamo così: ti basta la mia grazia, è la certezza che Dio non ci sta deludendo, non ci sta facendo mancare qualcosa, ma Dio ci precede con tutto ciò di cui abbiamo davvero bisogno per essere lanciati nella vita e nell'esperienza. Questo stupore unito alla gratitudine iniziale è un contenuto, no, del basta, che è molto interessante. Poi sarebbe bello approfondire che cosa vuol dire che si può dire che solo Dio basta. No, di fatto nella vita ci sono tante cose di cui sentiamo la necessità, e io penso che sia vera l'intuizione di quelle grandi personalità cristiane che dicevano che solo Dio ti permette di farti bastare la vita, cioè di accorgerti del nesso tra la tua esperienza finita e limitata e il significato di tutta la realtà. Dio è proprio questo integratore, no, di senso, che davvero rende la vita sazia, ma non perché siamo pieni di cose, ma perché ritroviamo il vero valore anche simbolico delle nostre esperienze e della realtà. Quindi questa precedenza, no? Questo fatto che viviamo di una vita ricevuta, della gratitudine, dello stupore iniziale, è sicuramente una grande provocazione su cui il Vescovo dice: non perdete il programma di lavoro dell'anno precedente, perché su questa esperienza fondamentale, fondativa, non dobbiamo perdere l'orientamento. Siamo in un'epoca, no, di tentazione di pelagianesimo continua, cioè che l'importante nella vita è quella prestazione che mi permette di essere adeguato alle sfide della realtà. Ciò che ci precede è l'appello a una prestazione o un dono da riconoscere che fonda la mia libertà e a cui sono chiamato a corrispondere. Però è questa corrispondenza di Sant'Ignazio, no? Io ti consegno tutta la mia libertà, la mia memoria, la mia intelligenza, la mia volontà, perché mi accorgo di aver tutto ricevuto da te. Questo ricevere tutto è la grande sfida.
Mi stai dicendo che però lui non è che disconosca le prove o la fragilità in cui siamo dentro, in cui ciascuno di noi è dentro, però nelle prove il Signore ci dona la grazia sufficiente per credere, per perseverare nella missione. Bisogna però avere una chiarezza da un certo punto di vista e un coraggio per fare questo, o no?
Sì, bisogna sottolineare questa positività dell'affermazione della vita, cioè se uno parte dalla percezione di un'ingiustizia, di un tradimento, di una negazione di fronte alla quale bisogna reagire, lottare, fare rivoluzioni, indubbiamente parte da una posizione tra virgolette svantaggiata, e ogni esperienza di male, di fatica, di sofferenza conferma questa ingiustizia, questo svantaggio. Su questo la domanda riguardo al funzionamento della fede che fa il nostro arcivescovo è molto concreta. La fede, la fiducia in Dio è proprio l'esperienza di una positività della vita che precede. Io raccomando sempre: questa positività della vita non è un'ideologia, è proprio ciò che lo stupore di un bambino di fronte alla realtà testimonia. cioè la positività della vita è ciò che emerge dal fatto che io sto di fronte alla realtà e mi accorgo che la realtà è piena di cose belle che provocano, di promesse che in qualche modo lanciano nella vita. Dopo certo queste promesse, queste prove sono continuamente un appello alla libertà, ma la libertà deve essere interpellata da una positività, non da una sfida interpretata in maniera negativa. Una delle grandi sfide che il mondo dell'adolescenza oggi espone è la famosa espressione «io sono sbagliato», «io sono sbagliata». È interessante quale percezione negativa permette di stare così di fronte alla vita. Una società troppo complessa, un'introduzione nel mondo degli adulti che è diventata quasi insostenibile, dei percorsi esagerati, non so, bisognerebbe interrogarsi, però la fatica, no, a stare positivamente di fronte alla realtà rimane una grandissima sfida.
Allora, ciò che ci dice San Paolo, ciò che ci dice Ignazio di Loyola, ciò che ci dice Santa Teresa d'Avila non sono degli ideali, si possono realizzare. Insomma.
Ecco, diciamo, la sfida della fede è proprio questa, no? Non si ragiona con un ideale astratto, lontano dalla vita, ma la fede dà quello sguardo che ti fa stare di fronte alla realtà nella totalità dei suoi fattori, nella sua ricchezza e anche nella sua bellezza, con tutte le ambiguità e le ambivalenze. Però qui è chiaro che la fede diventa una comunità che sostiene. Qual è uno dei grandi ingredienti per mantenere la positività della vita? È l'amicizia. Una delle più belle risorse che si possono trovare è scoprire che quando condivido l'esistenza con gli amici e con le amiche, riscopro una positività dell'esperienza che mi permette di non aver paura di stare di fronte alla realtà, altrimenti appunto faccio come il bambino che si copre gli occhi per non vedere la realtà. Dicono gli scienziati che il cervello comunque è uno strumento selettivo, non è necessariamente uno strumento sintetico aperto su tutta la realtà, è selettivo. Se ci sono tante esperienze negative senza quella positività si seleziona il più possibile. Ma la domanda del nostro arcivescovo: posso fare esperienza della grazia? Se seleziono troppo la vita, se ho paura della vita e della realtà.
Ecco, questo avere paura, lui ci sta dicendo non avere paura. La vita è complessa, la vita può essere difficile, però può essere vissuta intensamente lo stesso, no?
Sì, anche se il livello in cui chiede di assumere questa sfida della paura è proprio il livello di una libertà consapevole che sta di fronte alla realtà. Negli aspetti negativi, l'ultima parte del basta, no? Basta con la guerra, basta con le atrocità, basta con la violenza, l'elemento dell'indignazione rimane, no? Diceva Aristotele che l'indignazione è la reazione dell'uomo che cerca la giustizia di fronte all'ingiustizia della realtà. Ma questa indignazione non diventa scoraggiamento, negatività, paura, terrore o ansia di fronte alle cose, nella misura in cui c'è una speranza grande, ed è una speranza fondata su una certezza grande, no? Su delle esperienze belle, una positività della vita che accompagna. Oggi si è scoperto di aver coltivato per decenni il dubbio, eppure questo coltivare il dubbio porta più ansia, non porta più speranza.
Stiamo parlando con Don Alberto Cozzi, che ci sta presentando la lettera pastorale del nostro arcivescovo. Basta, l'amore che salva e il male insopportabile. Un po' di musica, poi continueremo.
Never thought I'd feel this way, and as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me.
Siamo di nuovo con Don Alberto Cozzi e con lui cerchiamo di comprendere meglio, comprenderla per poter, come dire, assumere degli atteggiamenti, fare un'esperienza di positività proprio seguendo anche le indicazioni del nostro arcivescovo. Allora, qual è la novità, l'originalità di questa lettera, Don Alberto?
Dovessimo indicare, no, qualcosa di nuovo di questa lettera che rimanda, no, soprattutto alla lettera precedente, viviamo di una vita ricevuta, possiamo identificare la novità in ciò che io definirei gli appuntamenti dello spirito. Cioè il nostro vescovo sembra dire: noi manteniamo, mi pare l'espressione sia sua, il centro della proposta pastorale è sempre l'anno liturgico. Cioè la Chiesa vive l'oggettività della fede nella celebrazione liturgica della Pasqua del Signore e si preoccupa nella celebrazione liturgica col suo ciclo annuale di immergersi, immedesimarsi nel cammino pasquale di Gesù. Rispetto a questa proposta centrale, che è la liturgia, il vescovo si premura di individuare ciò che potremmo chiamare degli appuntamenti dello Spirito, che sono feriali ed eccezionali. Feriali, il nuovo messale che sta per uscire, che dall'Avvento inizieremo a usare come Chiesa Ambrosiana. Eccezionali, il grande giubileo del prossimo anno 2025. Cioè la preoccupazione del vescovo, che io condivido, è quella di aiutare le persone non ad avere dei programmi sulla vita, ma a riconoscere gli appuntamenti dello spirito in cui giocare l'esperienza di fede. A mio avviso è una provocazione interessante, perché ci ricorda che che la vera sfida anche qui non è la performance, la realizzazione di qualcosa, ma la sfida della fede è di cogliere quegli speciali appuntamenti della grazia che ci permettono di portare frutto. Io ricordo, a me piace sottolinearlo, che la Bibbia non ha una percezione cronologica del tempo, ma una percezione qualitativa. Il tempo è tempo per. C'è un tempo per seminare e un tempo per mietere, c'è un tempo per piangere e un tempo per ridere, c'è un tempo per riposare e un tempo per lavorare. La sfida della fede è corrispondere alla grazia del tempo. Se uno va a raccogliere nel tempo della semina, non raccoglie niente. Se semina nel tempo della mietitura, butta via il seme. Per la Bibbia c'è l'esperienza sapienziale che ogni cosa è buona a suo tempo. Questa capacità di corrispondere alla grazia del tempo, agli appuntamenti dello Spirito, è l'elemento che è sempre nuovo nelle lettere del nostro Vescovo, che a volte appaiono come un elenco di cose o di appuntamenti, però la domanda vera è: non è importante anche un discernimento sulla qualità del tempo? Che cosa siamo chiamati a vivere quest'anno di importante? E qui mi permetto solo un breve affondo, cioè anche la Chiesa rischia di consumare le parole invano, di consumare gli slogan senza alcun frutto, di avere così tante cose da fare o da proporre o da capire che alla fine serve tutto ma non giova niente. Invece l'attenzione di un vescovo che richiama l'attenzione su alcuni appuntamenti dello Spirito dicendo: diamo profondità alle parole, alla parola giubileo, alla parola preghiera della Chiesa, alla parola sinodalità. Diamo spessore a queste parole per capire qual è la grazia dello Spirito che le abita e che ci provoca oggi la preoccupazione di corrispondere alla grazia con cui Dio ci sta interpellando.
Bello questo, davvero, grazie Don Alberto, perché da una parte ridice la centralità della Pasqua per noi, la centralità della liturgia, no? E al tempo stesso ci propone di vigilare, ma non in un protagonismo frenetico, lui dice, no? Ecco, mi sembra importante, ma in un'adesione a quello che lo Spirito ci dona, ci dà. Tu stai dicendo che c'è un tempo per ogni cosa. Ogni anno liturgico è segnato da alcuni momenti forti, da alcuni momenti importanti. Qui stai citando il giubileo. Ecco, ridiciamo cos'è questo giubileo quest'anno che il Papa ha indetto proprio nel 2025, insomma 2024-2025. Che cos'è il giubileo? Perché vale la pena, come dire, vivere questa esperienza forte? Che cosa ci dice il giubileo?
Nella sua lettera pastorale il nostro vescovo ci ricorda che il giubileo è un tempo di interruzione, un tempo in cui si fermano tante cose, addirittura la coltivazione della terra, addirittura lo scioglimento dai legami di schiavitù, addirittura il rinnovamento, la ridistribuzione dei beni della terra. Cioè il giubileo era proprio un tempo speciale in cui si interrompe l'attività ordinaria dell'uomo per riscoprire ciò che di straordinario Dio sta facendo con noi. Quindi il giubileo originariamente, a livello dell'esperienza biblica, ha questo significato. Per noi questa interruzione è uno strumento strategico per appropriarci del dono di Gesù Cristo, di ciò che Gesù Cristo con la sua redenzione voleva fare, cioè risanare la nostra libertà rimettendoci in contatto con quel dono originario. Tant'è che il grande tema del giubileo del 2025 è proprio la speranza, no? È l'idea che la speranza non delude, che la speranza è il luogo di esperienza di un dono che precede, ci supera e ci porta continuamente oltre. E per noi il giubileo è anche come contenuto la speranza di una vita eterna, non solo di un futuro positivo. E qui l'appuntamento dello Spirito diventa abbastanza cogente. Io come provocazione dico alla mia gente: avete programmato un pellegrinaggio a Roma per una purificazione radicale e una riconnessione col paradiso, semplicemente col paradiso. Cioè abbiamo programmato un appuntamento dello spirito per rimetterci in contatto col nostro destino eterno, perché altrimenti la vita ci schiaccia, diventa un meccanismo insostenibile. E invece noi nella vita sperimentiamo che siamo preceduti da un dono che ci ha destinato all'eternità. Questo livello del giubileo, il nostro vescovo raccomanda di riscoprire un tempo del riposo, però io ricordo che nella Bibbia riposare vuol dire godere dei frutti del lavoro come anticipazione di una felicità eterna. Godere dei frutti del lavoro, della fatica umana, come luogo in cui sperimento la benedizione di Dio. Semplicemente io sto godendo di qualcosa che non è misura a se stesso, ma è segno di una presenza benevola di Dio che mi prepara a qualcosa di più grande. Ecco, questo ritmo è interessante nella vita, ma cosa vuol dire che ogni 50 anni, ogni 8 anni, c'è un giubileo, c'è l'interruzione per riscoprire un dono e aprire il cuore a un desiderio infinito. Agostino, Sant'Agostino, diceva che noi abbiamo un rapporto con le cose che si chiama uti, utilizzare, usare, ma che c'è anche un frui, un godere che apre alla beatitudine. Riuscire a non esagerare i beni creati per poter godere in essi di una promessa più grande. Gli psicanalisti dicono ritrovare il desiderio al di là dei bisogni immediati. Quale sia il percorso antropologico, il giubileo è proprio un tempo di grazia, un'occasione, un tempo opportuno, propizio per rilanciare questa esperienza. Se no, ripeto, il rischio è che la vita ci schiacci, non con cose cattive necessariamente, ma con tutte le sue necessità che smentiscono un desiderio più grande.
E diventa abitudinaria, no? E l'abitudinario non ha in sé poi una originalità, una novità, perché è una ripetitività, no? Di gesti, di atteggiamenti, di cose. Qui lui cita Marco: così è il regno, come stavi dicendo tu, c'è un tempo per ogni cosa, però lui dice: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Questo ci dà speranza, no?
Ci dà speranza chiedendoci di rimettere, no, alla positività che Dio ha scritto nella realtà, di rimettere un po' più di fiducia. Per cui c'è questo sguardo che si accorge che comunque Dio opera, non so, e questo operare di Dio è effettivamente qualcosa che ci fa riscoprire, no, la positività della vita. E questa affermazione positiva. Dio ci precede non come quella causa che è all'origine di tutto e poi ci ha abbandonato, ma Dio ci precede come colui che ci accompagna, riconsegnandoci a noi stessi, ma a partire da una presenza, quindi da un dono che lui non smentisce mai. È bello in quella parabola, no, del Vangelo, l'idea dell'automatè, no? Che uno dorma o vegli, la forza del seme è dentro. E la sfida è di lasciarla uscire, no? Di lasciare che le cose esprimano quella positività che pur contengono. E qui è la grande sfida della libertà, quando la libertà dice: ma adesso decido di non fidarmi più. Vuol dire che non riesco a far memoria di ciò che di positivo c'era e di ciò che mi è stato donato e che sta portando frutto. Ecco, questa sfiducia, no, rischia di essere un affetto sbagliato che taglia le possibilità della libertà. Ecco, il giubileo ha proprio questo significato, cioè l'idea di purificazione, a mio avviso, è proprio questa, cioè è la capacità di riconsegnarsi al positivo della realtà, non al negativo, perché devo purificare quei pensieri negativi, rassegnati, arrabbiati, che mi chiudono nelle mie fragilità e nei miei insuccessi.
E in un momento così difficile, in cui davvero il male è insopportabile, pensiamo a ciò che sta accadendo in questi giorni, di nuovo ciò che è accaduto nell'ultimo anno, la guerra che invece di fermarsi continua ad accrescere, certo ci pone delle domande anche molto forti: ma dov'è Dio?
Certo, anche se la sfida è di riconoscere che il male è insopportabile e soprattutto non va mai giustificato, ma il male non vince. Perché la certezza cristiana del già e non ancora, no? Gesù Cristo ha vinto la battaglia decisiva, che è la battaglia contro l'ingiustizia, la sofferenza e la morte. L'ha vinta in quanto risorto, la deve vincere in noi, ma non la può vincere in noi senza la nostra libertà e quindi senza la nostra fiducia che si decide per lui. Questo è il livello della sfida antropologica, è come dire: Gesù non era preoccupato nella sua morte e risurrezione di toglierci da ogni problema, ma di darci la certezza della sua vittoria che ci permette di affrontare la battaglia della vita senza rassegnarsi al male. Io ricordo sempre che nel discorso apocalittico riportato dai sinottici di Gesù alla vigilia del suo ingresso a Gerusalemme, Gesù usa quell'espressione che ci deve far vigilare, che la fatica di quei giorni e anche i segni trementi raffredderanno l'amore di molti. Che il male raffreddi l'amore, ci impedisca di credere che vale la pena amare e cercare il bene proprio degli altri, è la grande tentazione. Che un giubileo aiuti a verificare se si è raffreddato in noi l'amore. Non ho più motivazioni per cercare il bene, il vero bene degli altri e il mio. Questa rimane una provocazione grandiosa. Però certo, il male rimane una grande sfida. Alla fine forse lascia quell'atteggiamento di mendicanza, di invocazione. Abbiamo bisogno di Gesù e della sua Pasqua. Però questo bisogno non scoraggia, no? Non dice: il problema è trovare i segni di questa vittoria nella vita, consapevoli che l'ultima parola non è neppure quella della morte. Josef Ratzinger diceva sempre che Gesù si è preoccupato di vincere la realtà più universale dei viventi, che è la morte. Così che la cosa più universale dei viventi diventa la vita eterna che Gesù inizia, la vita del risorto. Ha in qualche modo superato la soglia per mostrarci che al di là non c'è il nulla, ma c'è l'abbraccio del Padre.
Questo significa che comunque non solo è necessaria la speranza per poter fare un cammino di fede, ecco, ma è necessario per noi, come dire, dare ragione e testimonianza della nostra fede. Questo anche durante quest'anno giubilare, no? Sempre, come se le persone che incontriamo ci domandassero di dare ragione della nostra fede, no?
Aggiungerei di dare ragione dei motivi di quella speranza che ci porta a lottare ancora, a non rassegnarci al male, a non dire che comunque il male, la cattiveria dell'uomo, ha l'ultima parola. È una forma di perseveranza, è uno dei contenuti che io attribuirei anche alla sinodalità, cioè al fatto che siamo chiamati ad aiutarci proprio a rendere ragione dei motivi che ci spingono a lottare ancora col male per realizzare in quella lotta la nostra identità e la vittoria pasquale di Gesù.
Vivere una comunione, tu dici, espressa, ecco.
Una comunione che ha il coraggio di condividere una speranza, non solo di condividere il basta di fronte al male, ma di condividere una speranza. È l'appello, no, martellante e continuo del nostro Papa sul preghiamo per la pace. Preghiamo per la pace.
È l'unico che
sì, che non ha dentro una rassegnazione, non vuole ideologizzare su un'utopia impossibile, ma ci ricorda qual è la grazia del tempo che ci è dato, è la vittoria di Cristo sul male, anche sulle logiche di guerra. Però questo appello alla pace, alla preghiera per la pace, ha un funzionamento profetico, non è una strategia diplomatica. Non può che avere un funzionamento profetico, perché noi siamo portatori di una certezza che è più grande di tutti questi segni del male.
Bene, grazie. Siamo in radio, quindi sentiamo ancora un po' di musica e poi continueremo a parlare con Don Alberto Cozzi.
Thank you.
C'è una parte di questa lettera in cui il nostro arcivescovo dice: se uno è in Cristo è una nuova creatura, percorsi per un umanesimo cristiano, e poi riprende: se uno è in Cristo è una nuova creatura, la pratica originale della corresponsabilità nella comunità cristiana. Ci spieghi un po' questo?
I riferimenti di questo pensiero sulla nuova creatura sono anzitutto, ancora una volta, la celebrazione liturgica, cioè l'idea che attraverso la liturgia e la celebrazione dei sacramenti noi siamo inseriti in Cristo e assimilati a Cristo. E come tali noi partecipiamo di una nuova condizione di vita. È creatura nuova, vuol dire una creatura non più solo ferita dal peccato, dalla paura della morte, ma che partecipa alla vittoria pasquale. Il secondo riferimento della liturgia è l'esperienza dei santi, perché ciò che noi celebriamo nei santi, andiamo verso il primo novembre, non è la perfezione umana, ma non è neanche una forma di superumanità o di eroismo. Noi celebriamo, lo dice l'orazione della Messa di tutti i santi, la vittoria pasquale in questi uomini, in queste donne. Ed è bello sapere o scoprire che quella vittoria pasquale i santi l'hanno attualizzata nella loro vita in contesti di povertà, in lebbrosari, in luoghi di morte, in luoghi di cattiva umanità o di fede sbagliata. Non so, è questa sfida del dire: c'è una creatura nuova che attualizza la vittoria di Cristo anche nelle sue fragilità o in tante esperienze di male e di debolezza. Questa idea è molto interessante, la corresponsabilità, quando viene applicata alla comunione dei santi, alla communio santorum. Ed è interessante anche che la liturgia continua a ricordarci, no, nelle memorie dei santi, che noi celebriamo la vita nuova di Cristo che si è realizzata nelle esperienze di questi uomini e di queste donne, che non è un sogno, un ideale, ma è proprio un'esperienza di vittoria sul male, sulla morte, sulla dimenticanza, che ha segnato la storia dell'umanità. Se noi pensiamo ai grandi santi, alle grandi sante della carità, ai dottori, alle dottoresse della Chiesa, alla sapienza di Dio, piuttosto che ai grandi pastori che hanno dedicato tutta la vita, o alle grandi religiose che hanno avuto intuizioni mistiche bellissime, noi scopriamo le varie forme di questa vittoria pasquale sull'ignoranza, sulla paura, sulla disaffezione, sulla tiepidezza, ma anche sul male, sulla peste, sulla lebbra, sulla malattia. Cosa vuol dire che un santo, una santa della carità, fa di un lebbrosario una scuola di comunità? Un luogo dove si impara la comunione, dove si realizza la sfida dell'amicizia. Ecco, questa nuova creatura, no, che partecipa della vittoria pasquale di Cristo nella liturgia e nella vita dei santi, che con la comunione dei santi ci ricorda che è una vittoria che non è solo per me, non è un segno della mia perfezione, ma è la condivisione di un bene che ci arricchisce. C'è un'immagine bella sul bene comune che usano sempre i tomisti, no? Di San Tommaso d'Aquino. Il bene comune non è una pizza che si divide a fette perché ognuno ha la sua. Il bene comune è la vittoria della squadra, che è di ciascuno eppure di tutti. È di ciascuno, ma è indivisibile. Allora è interessante che la vittoria pasquale di Cristo è qualcosa che vale per ciascuno di noi, eppure è indivisibile, crea unità, crea comunione. Però da notare, è la vittoria di Cristo che crea unità e comunione, non le nostre fragilità e la lamentela di chi dice basta per dire il proprio senso di ingiustizia.
Tu hai parlato della vita dei santi, ecco, allora ricordiamo che sicuramente prossimamente ci sarà la canonizzazione di Carlo Acutis, un giovane adolescente che sicuramente già molto amato dai ragazzi, no? Questo mi sembra una cosa straordinaria, no, Don Alberto?
E lo straordinario che si aggiunge è la percezione che vuole dare la Chiesa, che anche un giovane, un adolescente che usava il computer, che è in questo mondo virtuale, ha sperimentato questa vittoria pasquale di Cristo e questa azione dello Spirito. Dunque, la grazia di Cristo è per il nostro tempo, è per i nostri ragazzi. Non è vero che è passato il tempo. Ci sono alcuni miei colleghi che dicono la fine del cristianesimo è legato alla fine della società agricola. Siamo poi in una società complessa, virtuale, postmoderna. C'è ancora la possibilità di sperimentare la grazia di Cristo? È interessante che una figura come Carlo Acutis noi sperimentiamo, vediamo che è ancora possibile essere innamorati di Cristo, dell'Eucaristia, essere attenti ai poveri in una modalità che non è necessariamente straordinaria o eroica, ma è una modalità convincente, cioè in cui la grazia fa sperimentare la vittoria di Cristo. Ecco, proporre proprio ai ragazzi non tanto Carlo Acutis come un ideale più o meno vicino, più o meno lontano, ma come una possibilità che è ancora reale. È una possibilità anche per noi. In questo contesto è ancora possibile perché la grazia lavora ancora. È un messaggio molto bello. Dicono che Papa Francesco sia molto sensibile a questa figura e ai significati che può avere.
Anche perché il dono dello Spirito, dice il nostro arcivescovo, dello Spirito di Gesù, ci divinizza, perché ci rende una cosa sola con Gesù, partecipi della sua vita divina, insomma. Ecco, mi ha colpito questo
passaggio. L'idea della divinizzazione la ereditiamo dai primi padri della Chiesa, soprattutto quei padri che insistevano, no, che l'inserimento in Cristo non è solo il nostro partecipare alla sua umanità piena, è proprio partecipare a quella intimità col divino, il Padre, nello Spirito Santo che Gesù viveva. Oggi forse bisognerebbe concretizzare, no? Risillabare quali sono le dimensioni di questa esperienza di divinizzazione, no? Quali doni di luce, di verità, di certezza, ma anche di servizio possono derivare. Cosa vuol dire che uno serve gli altri secondo la misura di Dio, non secondo la sua misura, secondo il bene che Dio desidera per quella creatura? A mio avviso è una sfida molto interessante. Oggi ritrovare questa dinamica di divinizzazione, che non significa che divinizzati, cioè meno uomini o meno donne, meno persone, anzi è il contrario. Von Balthasar usava l'immagine, no? La divinizzazione vuol dire che noi non viviamo più la nostra vita semplicemente davanti agli altri. Noi viviamo la nostra vita davanti al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, che ci guardano con simpatia e fanno il tifo per noi. Che cosa vuol dire? Che la nostra libertà è inserita negli spazi infiniti della vita divina. Ci dà più libertà, non ce ne dà di meno. Perché quando uno può correre da tutte le parti, è più libero di chi è costretto a correre semplicemente nella sua corsia.
Questo è davvero interessante, ma allora come possiamo, ti chiedo in questo momento così difficile anche così, riproclamare la verità della fede, la verità del Signore che ci ha salvato, che è morto, risorto per noi? Come possiamo farlo?
Io sottolineo sempre che uno dei luoghi strategici è quello del dare il nome al male, identificarlo, dare il nome al bisogno dell'uomo, identificarlo, e in questi luoghi, no, di un prendersi cura dell'umano, in questi luoghi riscoprire qual è il desiderio grande che ci guida. Solo che non basta parlare del desiderio grande, farlo vedere nelle opere riuscite, nelle opere d'arte, nelle grandi esperienze del sublime. Si tratta di ritrovare questa positività del desiderio che ci abita, identificando il male, senza scandalizzarsi, identificando i bisogni e prendendosi cura gli uni degli altri. Questo è un luogo in cui oggi la Chiesa è chiamata a una presenza. Uno può dire andiamo nelle periferie, può usare tutte le metafore che vuole, però che ci sia questa risorsa e ancora una volta sicuramente l'idea dell'amicizia, cioè la capacità di prendersi cura e di condividere, no, la positività della vita, rimane un elemento qualificante. Mai come oggi esaltiamo le relazioni e abbiamo paura delle relazioni. Specialmente quando relazione vuol dire prendersi cura dell'altro. E questo però rimane un luogo strategico. C'è una verità che guida la mia speranza e impedisce al male di raffreddare l'amore in me. Se io faccio vedere, no, la forza di questa motivazione, di questa certezza, di questa speranza, ho già dato un contributo grande.
Che bello, c'è una sfida una sfida in atto, no? Dobbiamo giocarcela, no? Con la nostra libertà, ma anche con un coraggio, perché no? Perché avere paura, no? Di dire che siamo cristiani, no, Don?
Certo, l'essere cristiani non toglie il carattere drammatico della vita, anzi ci permette di abitarlo, di comprenderlo senza paura e di condividere le sfide che in questo carattere drammatico della vita sono presenti. Mai come oggi questa drammaticità dell'esperienza ci provoca e provoca la nostra fede e ci chiede di non negarla, non so come dire, di non averne paura, appunto, di non dire basta in senso negativo, ma di dire di fronte a queste fatiche basta la grazia.
Ringrazio di cuore Don Alberto Cozzi che ci ha proprio introdotto e ci ha spiegato molto bene questa lettera pastorale Basta, l'amore che salva il male insopportabile del nostro arcivescovo. Come possiamo concludere, dare speranza, no?
Concludiamo esortandoci a vivere bene il giubileo, cioè a trovare in questo tempo di grazia speciale tante energie nuove. Quindi condividiamo il proposito di trovare il modo di vivere intensamente questo anno giubilare.
Bene, grazie ancora. La trasmissione sarà sul sito, potrete riascoltarla. Grazie ancora a Don Alberto Cozzi, grazie a voi. Ci risentiamo a mercoledì prossimo.